Epifania, Befania, Befana. Ma la Befana nulla a che vedere con l'Epifania, è uno storpiamento della parola. È una parola greca che significa Epifania, manifestazione, rivelazione. Dio, il bimbo Gesù, che si rivela non più ai pastori di Betlemme, ma a tutto il mondo. E infatti il nostro presepio oggi si è arricchito dei tre personaggi, i magi. Chi sono questi signori, i magi? Ma non sappiamo nulla di preciso, anche se la tradizione addirittura ci dice anche il nome, chiaro? Ma non è così. Sicuramente non erano re, i re magi non erano re. Magoi erano degli studiosi di astronomia, astrologia. Erano i cosiddetti sapienti dell'Oriente col cannocchiale degli occhi puntato sempre verso il cielo per capirne l'evoluzione e i significati. Vengono i magi dal lontano Oriente perché hanno visto una cosa nuova. Loro, espertissimi di astri, astrologia, astronomia, questa volta hanno visto una cometa che non era quella che conoscevano, di cui sapevano ed avevano notizie. Era una cometa nuova, una scoperta per loro. E quindi, incuriositi, fissano il loro binocolo degli occhi, e contemplano questo fatto nuovo. Giorni fa, era il 20 di dicembre, e tutti abbiamo fatto i regali e ce l'hanno portati i regali, no? Perché a Natale il dono più grande è quello del Padre, Gesù Cristo. Ecco l'origine di fare il regalo, perché il dono più grande è il bimbo Gesù a Betlemme. Una bambina stava confezionando un pacco, da molti giorni, era piccolina, e il papà, vedendo questo lavoro intenso di questa bimba, sua bimba, era meravigliato. Stava scegliendo tante carte per avvolgere questo pacchetto, no? Ma sceglieva proprio la carta bella, 1, 2, 3, 4, 5. A un certo punto il papà dice: ma figlia mia, ma che stai facendo tutta sta carta per un pacchetto del genere? E dice: ma tu sciupi tu questa carta, ma che fai? E la bambina non ha risposto. Arriva la sera di Natale, l'ultimo 24, sotto l'albero c'è questo pacco confezionato con tanta carta, a 5, 6 addirittura, tutta bella, elegante, con le stelline, con Gesù bambino, Babbo Natale, l'albero, cioè la stella, no? E papà incuriosito dice: ma allora questo pacco era per me? Dice: sì papà, questo è il dono della tua bambina la notte di Natale. Il papà la va a aprire, sfoglia 1, 2, 3, 4, 5 carte, pensa, dice: ma Elena, ma è vuoto, dentro non c'è nessun regalo, ma ti sei dimenticata? Sentite la risposta di questa bambina: no papà, la scatola è vuota ma è pienissima di tanti bacini per te. Cari, guardate, ma commosso questo episodio. È vuota ma è pienissima, guardaci bene, è piena di tanti bacini per te della tua bambina. Perché ho preso oggi a spunto dell'Epifania questo episodio così intimo e familiare? Ma perché i magi hanno fatto la stessa cosa, uguale. Hanno visto questa stella, le carte del pacco, no? E hanno detto: ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? E non si sono fermati, chiaro? Ma cioè, andiamo, vediamo un po', ecco, incuriositi dello splendore, della bellezza di questa cometa, cominciano il loro cammino. Va oltre, non guardare il pacco vuoto, va oltre il pacco. Cos'è? È pienissimo di tanti bacini per te, papà. I magi hanno fatto la stessa cosa. Va oltre, su, a questa stella lassù che non abbiamo visto mai, cosa corrisponde? Va oltre, cammina. E incuriositi e intimoriti si mettono in cammino. Vedete quanto è bello questo concetto. Chi hanno seguito i magi? Hanno seguito lo splendore, la luce, la novità, la bellezza. segui la bellezza. Il grande Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Ecco perché io voglio che quelli bei ragazzi là siano sempre belli, e li rimprovero quando non sono belli. Guarda, vai dalla parrucchiera, fatti i capelli per bene, vestiti meglio, profumati. Anche i miei ragazzi, quando vengono i bambini, Sozzone, lavati bene, ti voglio vedere pulito, bello, è un bambino bello. Il Signore ha fatto le cose belle, la natura bella, i bimbi belli. E noi dobbiamo guardare la bellezza, perché la bellezza ci riempie il cuore, ci affina i sentimenti. E io voglio che tutto sia bello intorno a noi. Guardate questa chiesa. Quest'anno faremo il 25esimo, Guardate come, mi dicono, è profumata come quando l'abbiamo aperta al culto. È vero, ma quanto olio di gomito, quanta fatica. Guardate che splendore, un giardino. Guardate questo spettacolo delle stelle. Guardate quel bimbino là. È tutto bello. Perché la bellezza nobilita il cuore dell'uomo. E noi dobbiamo cercare le cose belle. Mai fermarci. Immagini, non sono fermate a guardare quanto è bella. No, hanno continuato ad andare oltre. Vedi cosa c'è di là, cosa c'è. E i magi a un certo punto si sono trovati in difficoltà. Con gli occhi rivolti al cielo, la stella era sparita. Ed ecco, amici, le difficoltà della vita. Quante volte la stella del benessere, della salute, della gioia scompare. Ma noi sappiamo andare oltre, come hanno fatto i magi? E hanno camminato sempre col nasino in su, con gli occhi su. E anche noi dobbiamo imitare questo gesto dei magi, camminare, restare in cammino sempre con il nasino in su, con gli occhi in su. Se no facciamo come quel tizio che si chiama Serpente, di cui parla la Genesi capitolo 3, che camminava non col nasino in su, ma col ventre che strisciava per terra. Anche quello camminava, ma strisciava per terra, chiaro? Mangiando la polvere. Ed ecco, amici, spesso la nostra vita, quando ci scordiamo di guardare in alto e strisciamo per terra, ci mangiamo la polvere, cioè la delusione della vita. I magi continuano, continuano. E dove arrivano? A Gerusalemme, la città sbagliata. Perché la città di Gerusalemme, sì, era vero che era la città dei gran re, ma lì c'era il potere. Mentre essi camminavano, c'era il potere che si era arroccato fermo, Erode, Anna, Pilato, il Sinedrio, i preti, gli scribi, i farisei, i quali erano arroccati nel loro potere, nel loro dominio, e guai chi li toccava. E tanto bene, i magi arrivano lì, nel covo dei serpenti. Ma dove siamo capitati? Ed ecco l'inganno. Ma dov'è il nato re dei Giudei? Ah, oh! Che pulcia all'orecchio, è nato un re, povero Erode, ha cominciato a tremarci, mo ce penso io, mettiamo l'inganno in azione. E lo ha messo in inganno, ma il Padre Eterno stava vegliando, arroccati nel loro potere, fermi, statici. Amici, le poltrone quanto sono comode, e chi ce l'ha sotto il sedere quanto gli dispiace di buttarle via. Tutti sappiamo, diceva Andreotti, che il potere che fa... potere da forza, e ci credo, amici. Vedete, questi magi sono arrivati a Gerusalemme ingannati, non sanno dell'inganno, ci pensa ad avvertirli il Padre Eterno. Bello questo incontro con Gerusalemme, mi piace tanto. Perché mi piace? Ci ho fatto una riflessione particolare. Vedete, era la scienza, gli astronomi, gli astrologi, che si incontrava dove? In un ambiente equivoco, arroccato del potere, negativo, ma quei signori del Tempio avevano in mano un grande tesoro, avevano la verità, avevano i profeti. Ed ecco la scienza che si incontra con la Bibbia, con i profeti. L'avete sentito Isaia? Alzati, rivestiti di luce, perché vi è la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te. La terra è ricoperta dalle tenebre, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. Camminerano le genti, ecco la previsione, cammineranno alla tua luce, allo splendore del tuo sorgere, verranno cammelli, dromedari, cioè, portando oro, in questo momento si realizza la profezia di Isaia. In questo momento la scienza umana, astronomia, astrologia, i magi, si incontrano con la profezia di Michea. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola delle città di Giuda. Da te uscirà il capo, il re di Israele. Amici, dove vanno? Vanno, dopo questa parentesi, riappare la stella. Ma guardate che spettacolo, il Padre Eterno come veglia sulle vicende degli uomini, ma c'era anche il suo figlio di mezzo, chiaro. Ricompare la stella e li porta a pochi chilometri a Betlemme, Efratà, o casa del pane, si chiama casa del pane. Lì chi vanno a vedere? Dice, ma è nato il re dei Giudei, ma qui non ci sono re, non ci sono reggi imperiali, qui non c'è niente. E la stella si posa proprio sulla casa, il Vangelo dice... casa, ovviamente la Madonna, la brava mamma, mica è rimasta al freddo nella capanna, avrà trovato un ambientino, un buchetto per collocare sto figlietto che tremava dal freddo, no? Cioè, proprio la stella si poggia su questa casa e chi trova? Con loro meraviglia vedono un bimbino, un uomo e la mamma. Dice, ma è questo che re dei Giudei è questo? Pensate che spettacolo, che trovano che cosa? Però il Signore li ha condotti proprio lì. Non incontreranno un re, un saggio uomo, uno scrittore, un poeta, un imperatore. Trovano un bambino normale, figlio di uomo e di donna, pensano loro. E che fanno? Si inginocchiano. Ma pensate che spettacolo. Ma chi ha detto loro che quel bambino era un bambino speciale? Era il dominatore del mondo, non lo potevano sapere. Ma il Signore, tramite la stella, li ha messi lì. E sono inginocchiati. Che fanno? Il loro cammino è finito. Come finisce il cammino? Con un dono bello. Il dono dell'uomo. Aprono i loro scrigni e mettono l'oro, la regalità. Mettono l'incenso, il loro profumo. Mettono la mirra. La mirra, sapete, è un liquido molto amaro, che serviva per comporre i cadaveri, era per il rito della sepoltura. Quindi loro offrono, a me pare, oro, incenso e mirra, offrono a questo bimbino di cui non sanno ancora niente, che cosa? Tutta la loro vita, oro e incenso, e tutta la loro morte, la mirra. Ma i nostri padri della Chiesa hanno interpretato anche questa offerta come offrendo l'oro. Volevano vedere in quel bimbo il vero re del mondo. Offrendo l'incenso, volevano vedere in quel bambino il vero Dio del mondo. Solo Dio si dà l'incenso. E offrendo la mirra, ecco la previsione, che quel bambino sarebbe stato ucciso, ed ecco l'amarezza della passione, così interpretano i nostri padri, no? In quel bambino hanno riconosciuto il re, il Dio, il Salvatore. Che meraviglia, amici. Vedete, hanno incontrato il bambino Gesù. Io vi voglio fare una domanda, ma voi l'avete incontrato mai Gesù Cristo? Io sì. E Gesù Cristo mi ha cambiato la vita. Avevo 10 anni, quinta elementare, un bambino scatenato, terribile, tanto che la maestra non ci combatteva con me, eh. Ero sempre io ad essere punito, sempre. No, però era un bambino educato, però ero vivacissimo, no? E quando nel 1956 la maestra, io la invitai alla mia ordinazione, mi disse: tutta avrei pensato bene che ti facessi prete, quanto mi hai fatto tribolare da bambino alle scuole elementari. E gli dissi: ma guardi che il Padre Eterno non prende gli imbecilli e le statue, prende i ragazzini vivaci, capaci. Cari, la maestra mi disse: eri un bambino molto buono, vivacissimo, mi ha fatto soffrire. Cioè, vedete, io l'ho incontrato in quinta elementare. Era il maggio-giugno del 43. Pensate sto freghettino che ero io. La mia mamma era al negozio, mi aveva chiuso a chiave. Dal sesto piano non potevo scappare. E mi potevo buttare dalla finestra, perché aveva paura delle cattive amicizie. Ciao, ce n'erano tante accanto a me, no? La mamma viene su e mi trova in un atteggiamento molto strano. Ero in cucina, avevo piazzato il tavolo, sopra il tavolo ci ho messo una bella tovaglia, c'è un grosso bicchiere, c'è un'ostia della farmacia per prendere medicine, e la mia mamma, senza farsi sentire, aprì la porta e sentiva il latino: hoc est enim corpus meum. Dice: ma mio figlio è ammattito, c'è che sta lì? Poi hic est calix sanguinis me, era tutta la consacrazione in latino, no? E mia mamma, in punta di piedi, arriva in cucina, dice: e che fai, figlio mio? Pezzo ammattito, sto celebrando la messa. Pensate, era il segno di aver incontrato il Padre Eterno, e nel novembre, 3 novembre del 43 sono andato in seminario per farmi sacerdote. Questo è il mio primo incontro con Gesù Cristo. Avevo 10 anni, poi tante altre volte nella vita. Ma voi l'avete incontrato mai, Gesù Cristo? Guardate che quando si incontra Gesù Cristo è un segnaccio, è un segno buono. Perché a lui non si può dir di no. Lo può dir di no liberamente, ma poi non cambia più. Non c'è indifferenza quando lo incontri il Signore. O è sì o è no. Gesù non vuole mezze misure. Poiché non sei né caldo né freddo, ti vomito dalla mia bocca. Punta a casa. Amici, vedete, ma quando incontriamo Dio, Dio ci cambia totalmente. Ma dove si incontra Dio? È ovunque. Io ricordo un grande giornalista, un giorno mi confidò che mentre faceva sesso in un albergo, ha incontrato Dio, pensate. Ha sentito nel cuore: smettila, togli, vai via, convertiti. Amici, si è convertito, da un gran peccatore, come lui mi diceva di essere, è diventato veramente un uomo in cammino verso la santità. Dio si incontra anche nella discoteca, non è questo però normale. Dio si incontra nel silenzio del tuo cuore, si incontra nella parola di un amico, si incontra in un consiglio del prete o in un rimprovero, con una carezza della tua mamma. Dio si incontra per la strada, si incontra nella sofferenza, nel dolore. Dio ti parla e ti incontra ovunque e si presenta come il Dio della vita e il Dio della gioia. Alza lo sguardo, come hanno fatto i magi. Ricordati che Dio, che ti ha messo al mondo, non ti abbandona. E non strisciare per terra, come fa il serpente, altrimenti mangerai la polvere, sarai deluso di tutta la tua vita. Coniuga il desiderio della bellezza con la ricerca del vero amore, perché la bellezza salverà il mondo se si incontra con la profezia, con Gesù Cristo, ed ecco allora, fra scienza e fede, ecco la santità ed ecco la bellezza. Vai oltre con lo sguardo, come quella bambina ha detto al papà nel regalo di Natale. Vai oltre, non ti fermare alle apparenze, non ti fermare al momento presente. Fa come i magi, anche se la stella scompare, cammina, vai, ricomparirà e ti porterà in ginocchio davanti al Signore. E anche tu, quando Dio ti si è manifestato, non cercare di incontrarlo nella potenza, nell'orgoglio, nella ricchezza. No. I magi hanno incontrato un bimbo comune, un bimbo piccolo piccolo. Hanno incontrato questo bimbo in cui scorreva la vita divina, la vita eterna. E cosa hanno offerto? Hanno offerto l'oro. Hanno offerto l'oro. E anche noi offriamo il nostro oro, le nostre opere buone, la bellezza che Dio ci ha donato. Offriamo l'incenso e il profumo dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre giornate, del nostro amore. Offriamo anche la mirra delle tue cadute, la mirra dei tuoi insuccessi, la mirra della tua povertà, dei tuoi limiti, la mirra della sofferenza fisica e interiore. E allora, se faremo come i magi, che non si fermano quando la stella scompare, ma vanno oltre, la stella si poserà dove? Nel giusto segno. E allora Dio ti si manifesterà come ai magi e la tua vita avrà un nuovo corso, e tagliando il traguardo agognato e sperato, che è quello della tua felicità, lo incontrerai nel bimbo Gesù. Buona Epifania a tutti.